Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Laura De Luca incontra l'onda elettromagnetica.
Nome?
Onda.
Cognome?
Elettromagnetica. Della misteriosa famiglia dei fenomeni elettromagnetici.
Si sente bene?
Se siete ben sintonizzati, mi sentite bene, certo. Ma scusi, lei... lei usa ancora quell'oggetto, quel rudere lì.
Che cosa?
Quel preistorico apparecchio radio a valvole.
È un ricordo di famiglia. Comunque funziona benissimo.
Oh, se lo dice lei. Comunque volevo precisare che in realtà non sentite me, piuttosto quello che io trasporto. Impulsi radiotelegrafici, oppure suoni, voci, musiche, immagini, trasmissioni radiofoniche, televisive.
Io in realtà le chiedevo... se lei si sente bene, la vedo un po' turbata.
Fenomeni di perturbazione sono all'ordine del giorno, cosa crede? Specie oggigiorno. Non sono più i tempi di Marconi, di Maxwell, di Hertz. Sapesse quante interferenze di ogni tipo.
Ma no, io intendevo dire che la vedo un po' inquieta, ecco.
Sono io, sono così. Ma scusi... Come sarebbe? Lei mi vede.
Oggi i computer ci danno grafici fedelissimi, cosa crede? Non sono più i tempi di Marconi, di Maxwell, di Hertz.
Insomma, lei vedrebbe la mia immagine, vedrebbe me.
È una convenzione, si intende.
E sentiamo un po'. Come crede che io sia?
Ecco, una linea ondulata, variamente modulata, picchi, creste, di colore blu cobalto virante all'azzurro. Ci si ritrova?
Ma per niente.
Lo sapevo. Dipende dal software.
Da che?
Da questi pseudo esperti di computer grafica che hanno creato la sua immagine in modo del tutto arbitrario. Dunque lei, l'onda elettromagnetica, non ha per niente la forma di un'onda. Possiamo affermarlo, sarebbe lo scoop del secolo.
Scusi, chiariamo. Cos'è secondo lei la forma di un'onda? Cosa avete in testa voi altri con il vostro software e i vostri scoop?
Ma il mare, no? L'onda del mare abbiamo presente. Quella che si vede in distanza, laggiù all'orizzonte, alta e schiumosa, e poi si infrange a riva, più lunga, meno lunga, con risacca oppure senza. La vede?
Ho passato la Manica io e non era ancora iniziato il XX secolo.
E non ha avuto il mal di mare?
Per niente.
Comunque il mare lo conosce bene, no?
Anche l'oceano, se per questo.
E allora conosce anche la forma di un'onda. Ecco, noi quell'onda impariamo a disegnarla fin da bambini. Un ricciolo, una cresta, tutta bianco-azzurra, turchese, cobalto, che a volte sostiene il profilo leggiadro di una vela. Insomma, un'onda.
E sulla base di questa forma d'onda marina, voi avreste arbitrariamente inventato la mia forma. D'onda elettromagnetica.
Credo di sì.
Siete proprio incorreggibili, oltre che totalmente fuori strada.
Ma perché, signora onda elettromagnetica? Scusi, lei che forma avrebbe?
Primo, io non ho nulla da spartire con l'onda marina. Figuriamoci, tutto quel sale, tutto quell'umido, e poi meduse, granchi, alghe. Secondo, non provatevi nemmeno ad accomunarmi a quell'altra fanatica dell'onda sonora.
Fanatica?
Oh, ho studiato Mozart, Vivaldi, Bach e Beethoven. Suona, lei, accarezza i timpani e si monta la testa.
Lei, invece...
Io... tutt'altra pasta, mia cara. Prima di arrivare a dire che io ho una forma, dovete pensarci molto bene. Semmai ne ho tante. a seconda delle modulazioni.
E sarebbero?
È come dire, qualcosa simile al respiro. Voi umani respirate, crescete, no? Noi onde ci lasciamo modulare.
Sapesse che godimento.
Ma un godimento palpabile, etereo, immateriale.
Che potete capirne voi, poveretti? Modulare. In effetti mi riesce difficile. Vede, per questo noi siamo costretti a immaginarla, se no non riusciremmo neppure a studiarla. Perfino Maxwell, quello che dimostrò la prima volta la sua esistenza nel lontano 1855, fu costretto a immaginarla nelle sue 4 equazioni differenziali.
Ah sì, Maxwell, quella specie di bambino prodigio che studiava l'elettricità, il magnetismo, la luce e scriveva anche poesie.
Tra elettricità e magnetismo c'è relazione, dimostrò Maxwell.
Detto così è talmente ridicolo. Invece a ben vedere è bello. Come una poesia.
E questa relazione è un campo elettromagnetico.
Continua a suonare ridicolo. Una banale formuletta.
E il campo elettromagnetico oscilla continuamente.
Tutto si muove in natura.
E questa oscillazione è lei, l'onda elettromagnetica.
Molto piacere.
Tana, eureka, finalmente. Non so come si dica Tana in scozzese, ma Maxwell dovette pensare all'incirca una cosa del genere. Ho fatto Tana. Chissà da quanto tempo la stava cercando, tentando di misurare la sua velocità. E alla fine ci riuscì. 310.740 chilometri al secondo. E questa velocità, lui disse, è talmente vicina a quella della luce
da farmi supporre che la luce stessa sia un'onda elettromagnetica.
Prodigioso. Lei dunque è luce.
Prego, non sia puerile. Io sono luce, ma anche molto altro. Come dire, la luce è una piccola trascurabile parte di me. Cosa dice dei suoi capelli lei? Che sono una parte di lei, no? Ma lei non è mica i suoi capelli.
Lei ha capelli di luce?
Se vuole. Però non si distragga, eh? Apprezzo il volo pindarico, ma non andiamo fuori strada. Vede, in natura tutto è relazione. Chi è infelice lo è solo perché non comprende e non accetta questo dato elementare, che tutto è relazione. Semplicemente. Io sono balzata in testa così a Maxwell e ancora prima a Faraday, a Oersted e a una schiera di accaniti ricercatori come loro, vestiti in marsina e redingot. Romantici. Ah, il secolo XIX. Apparì loro come una misteriosa relazione fra il misterioso campo magnetico e l'altrettanto misterioso campo elettrico. Si scoprì che potevano influenzarsi a distanza, cioè senza toccarsi. Era iniziata la modernità.
Scusi?
Ma sì! Che cos'è in fondo la modernità se non la celebrazione della distanza? La fine dell'Ottocento fu anche la fine di tutte le distanze e insieme la loro sfrenata esaltazione. Strade ferrate, mongolfiere e poi alianti e poi la luce elettrica. Presente quante distanze consentì di superare la scoperta della luce elettrica. Zone di buio pesto fino a qualche anno prima, inavvicinabili, improvvisamente investite di visibilità grazie a fasci di luce piatta, accecante, omogenea, insomma, elettrica. Tutto visibile allo stesso democratico modo. Da capogiro. Addio, fioca luce di candela, ombre lunghe sui muri, vaghe impronte di fantasmi. E di lì a cascata ben altre zone di buio che divennero di colpo esplorabili, vicinissime, a portata di mano. L'inconscio, per esempio.
L'inconscio. conscio fu illuminato da un fascio di luce elettrica.
Non si distragga, le ho detto.
Vabbè, ma si calmi. Lei è davvero elettrica, sa?
Certo che sono elettrica, ma sono anche calma. Vede, dicevamo, la modernità è il luogo delle distanze superate, ma anche l'esplosione del loro potere. La prima locomotiva poteva trasportare 68 tonnellate di carbone e 600 passeggeri lungo i 40 chilometri che separavano Stockholm da Darlington. Hai idea di cosa fossero quei 40 chilometri alla velocità di 20 orari nell'Inghilterra del 1825 che aveva combattuto contro Napoleone? Quella e ben altre distanze furono abbattute, è vero. Ma la distanza in sé continuava ad esercitare il suo immenso potere di seduzione. Fu allora che si cominciarono a cercare distanze sempre più distanti da superare, ad immaginare viaggi sempre più avventurosi, spedizioni sempre più spericolate, divari sempre più estremi. Ora, ad esempio, esisteva finalmente qualcosa che poteva mettere in relazione elettricità e magnetismo nonostante la loro distanza. Nonostante l'ago della bussola e il filo elettrico non si toccassero, tra loro si generava energia, capisce?
Un'energia magica, evidentemente.
Già, proprio così dovetti apparire. E forse così apparì, perché così un po' in effetti sono.
Magica.
Insomma.
Ora sta civettando,
E mi consenta. Io ero e sono solo una relazione, appunto. Ma non è magica forse qualsivoglia relazione? Non funziona così tra voi umani? Io per giunta ero una relazione invisibile. Mi segue? Che generava a distanza spostamenti, azioni, effetti, insomma, mutamenti nella materia.
Ogni relazione genera mutamenti nella materia. La relazione amorosa, per esempio, genera un figlio.
Appunto. E lei vorrebbe ridurmi dentro una misera forma ad onda. Ma andiamo.
Intuire la sua presenza in natura generò senza dubbio una incontenibile frenesia.
Quella adorabile, elettrica. Trica frenesia del XIX secolo.
XIX secolo, appunto. Hertz. Le dice niente questo nome?
Non me ne parli.
L'ingegner Heinrich Rudolf Hertz.
Altro che ingegnere. Il mio aguzzino.
Che cosa?
Con quel suo benedetto arnese.
Doveva aspettarselo, sa, tecnologia all'avanguardia. Quando compare quell'arnese, corre l'anno 1885 o giù di lì. Siamo nella Germania di Bismarck, del Kulturkampf, nella Germania anticlericale impregnata di sano positivismo, erede di Feuerbach e di Marx, ormai lontana dagli slanci idealistici, romantici. La Germania di Wagner e del superuomo di Nietzsche. Il mondo si sta rivoltando, si avvicina il secolo XX.
Sì, le ho sentite tutte queste storie. Sono informata, cosa crede? Tutti quei programmi radio e TV che mi caricate addosso.
Perciò è così depressa.
Ci provi lei a sentirsi smascherata dentro quell'imbalsamatore, frullatore, vibratore, insomma, quel coso lì.
Oscillatore.
Sulle prime fu un trauma, sa? Mi creda. Io ero abituata ad andarmene libera per il vuoto in tutte le mie infinite forme e varianti, dai raggi cosmici alle radiazioni gamma. Libera! Libera! Ora luce, ora calore, ora impulsi, ora radioattività, a seconda.
Non mi dica che è sempre lei.
Non si distragga, le ho detto. Ha studiato o no? Ma sa qualcosa di fisica? O si limita a fare ciambellette?
Nel forno a microonde, che c'è di male?
Per inciso sono sempre io.
Pure lì.
Ma è proprio un ignorante, eh?
La sto intervistando proprio per colmare le mie lacune.
Le sue voragini.
Torniamo a lei. Dunque, l'oscillatore di Hertz la mandò improvvisamente in crisi.
Ma capisce? Fino a qualche decennio prima, diciamo un secolo, io non dovevo rendere conto a nessuno. Poi all'improvviso arriva quel tedesco con quel
coso.
Proviamo a descriverlo, quel coso, cioè l'oscillatore di onde elettromagnetiche. Un marchingegno capace di produrle. Leggo qui da un libricino senza importanza. L'oscillatore herziano è un apparecchio costituito di due parti. L'una trasmette e l'altra riceve onde elettromagnetiche. Il trasmettitore riceve alta tensione. Al suo interno, tra due sferette metalliche vicine, tra loro scocca una scintilla. Ma, ecco la scoperta, anche nel ricevitore, posto a distanza, scocca una scintilla simile alla prima. A ricevere la variazione elettromagnetica è un avvolgimento metallico. Grazie a questo suo esperimento, Hertz poté rispondere alla domanda che si era posto Maxwell senza riuscire a rispondere. Che cos'è l'onda elettromagnetica? È un movimento ondulatorio con cui si propaga elettricità. Tutto l'universo è composto di particelle cariche e tutte si muovono. Se accelerate, producono variazioni nei campi elettrici e magnetici. Se le loro accelerazioni sono periodiche, anche le loro oscillazioni saranno periodiche e si potranno propagare a grandi distanze. Queste oscillazioni sono le onde elettromagnetiche. E con l'oscillatore di Hertz è finalmente possibile produrle.
Come se a lei dicessero: vieni qui, che ora ti produciamo in laboratorio, in provetta.
Beh, ci stanno già provando.
Che dici?
Se volessi mi clonerebbero domani.
Sai che guadagno. Beh, però mica lo fanno.
Siamo tutti cloni lo stesso, tutti uguali. È terribile.
Che siete tutti uguali lo riscontro in quelle idiozie che mi fate trasportare alla radio e alla televisione. Sempre le stesse facce e sempre le stesse storie.
Lo vede che ho ragione.
In ogni caso, poi, io ci riflettei, sa? Noi onde elettromagnetiche siamo spiriti liberi, d'accordo, ma vede, ad essere sempre così cani sciolti, diciamo, si arriva a un punto nella vita in cui diventa obbligatorio fare bilanci, porsi domande, proprio perché non siamo tutti uguali.
Non male come proposito, eh?
Io, per esempio, da quant'è che giro per il vuoto?
Me lo dica lei.
Al Big Bang io c'ero, per esempio, e forse anche prima, ma al Big Bang c'ero sicuramente. 13,73 più o meno 0,12 miliardi di anni fa. Da allora ho vagato libera, appunto, nel vuoto, come luce, per esempio. Che incredibili soddisfazioni! Essere venerata come un dio. Ma ci pensa! Mitra! Gesù!
Sta scherzando?
Niente affatto. Dio è Dio, si intende. E in natura tutti lo sappiamo che è Dio. E sta dove sta.
E dove sta?
Al posto suo. E noi al nostro. Sue creature. Dal verme agli arcobaleni. Dalle formiche ai cuori. Sue creature. Per questo siamo capaci di venerarlo. Anzi, di lodarlo. Anzi, non ne possiamo proprio fare a meno. Noi. Perché canterebbero gli uccelli? Perché si lascerebbero modulare le onde elettromagnetiche? Ogni nanosecondo, ogni parsec, noi lo lodiamo. Per ogni nanosecondo e per ogni parsec della nostra vita gli diciamo grazie. Ma sapere di essere ritenuta in quanto luce, sua immagine, mi creda, mi fa pensare.
Ovvero?
Badi che le leggo i pensieri.
Pure.
Lei mi ritiene capace per questo di montarmi la testa.
Chi non verrebbe spontaneo?
Non a me. Sapere che il mondo guarda a me in quanto energia radiante, insomma, luce, come se guardasse a lui, mi indusse piuttosto a riflettere. Perché noi onde riflettiamo, sa? Mi indusse a sentirmi carica di responsabilità. Se è vero come è vero che non nasciamo come le onde sonore da semplici spostamenti di masse d'aria e neppure da vibrazioni di corde vocali o di chitarra, se è vero che nasciamo solo da un'invisibile e misteriosa accelerazione di particelle, insomma da un nulla, da un puro cambiamento di ritmo che però è quasi una musica. È proprio questo che ci fa intuire la bellezza di un cuore che batte, sa? Che ci avvicina perfino al dolore, che ci trasmette la bellezza di un Dio che ci ha creati con tutta questa fantasia, tutto questo amore. Tutto è relazione, tutto è movimento,
tempeste solari, esplosioni nucleari, colore, sono sempre io. Tutto si muove, tutto oscilla, sì, tutto è relazione, tutto è musica. Molte relazioni le ho viste e generate io stessa, si intende in questa parte di universo. E ho incominciato a chiedermi a che servo.
E si è risposta.
Servo come luce, calore e colore, energia radiante, scateno temporali. Lei ha paura dei temporali?
Ma no, anzi, li trovo belli.
Ma al di là di questo, al di là di farle dire che bello quel fulmine, che brivido quella saetta, io a che servo? Me ne stavo così, sospesa, in attesa di una risposta, quando venne fuori quell'italiano, quel geniaccio che parlava un po' con l'accento irlandese.
Marconi.
Ebbe quella trovata lì, di farmi diventare una specie di facchino, di domarmi, produrmi in laboratorio grazie a quell'arnese di Hertz e di mettermi sulla groppa di tutto un po'. Suoni, immagini, segnali, punto, linea, punto, linea. Sulle prime un po' mi offesi. Come capisco il destino degli asini e delle bestie da soma?
Lei cominciò a portare messaggi o qualcosa del genere. Non vorrà farmi credere che fosse faticoso. Non ne fu fiera?
Da principio, che potevo capire? Non fu faticoso, no. Ma neppure un giochetto. È una questione di responsabilità. Io c'ero quella mattina ventosa a Pontecchio, in mezzo alle dolci colline del Bolognese. Lui mi caricò i segnali Morse, mi lanciò nell'aria. A più di un chilometro aveva piazzato suo fratello insieme al fattore con un ricevitore ad antenna. Un misero chilometro e niente per una come me, anche con un segnale sulle spalle. E così partii e poco dopo arrivai. Il giovane ingegner Marconi fu avvisato con quello sparo. Io lo so come gli batteva il cuore. Era un ragazzino, aveva appena 25 anni. E cominciò da allora la sua fortuna. E cominciò da allora il secolo della distanza. Marconi mi avrebbe lanciato a distanze sempre maggiori, trasferendo segnali traducibili in lettere secondo un semplicissimo codice. Breve, lungo, lungo, breve, breve, lungo, lungo, breve, breve. Sì, trasportavo qualcosa. Informazioni, energia. Ecco chi ero, un'onda portante. Non saremmo più tornati indietro. E chi scopre la propria missione, amica mia, scopre un mondo, scopre il mondo.
Signora Onda Elettromagnetica, ci ha appena riferito del primo esperimento di radiotelegrafia a cura di Guglielmo Marconi. Tuttavia, quello di Pontecchio fu appunto soltanto un esperimento.
Il primo, certo. Poi mi ricordo quella sera del 1898 sulla Tour Eiffel. Quanto vento! Ehi, conosci il vento? Parigi era indescrivibile a quei tempi. Quanta gente, quanto fermento! Pittori, artisti, ballerine. Io fui lanciata nel vento 4 chilometri più lontano, fino al Pantheon. Quale migliore vigilia di inaugurazione del secolo nuovo. Ma non se ne accorse praticamente nessuno.
Anche quella volta c'era Marconi?
No, un ingegnere russo insieme a un francese. Ma a quel tempo la gente aveva altro per la testa. I velocipedi continuavano ad attraversare silenziosi e indisturbati i ponti sulla Senna e gli artisti di Montmartre pensavano solo ai loro quadri esposti. Non erano ancora i tempi per certe innovazioni, ma solo qualche mese dopo a Dublino andò diversamente. Alla regata di Kingstown trasportai le notizie in codice sulla gara. da una trasmittente su un battello ad una ricevente sulla costa.
Il primo servizio giornalistico radiotelegrafato, stavolta se ne accorsero, eh.
Oh, i lettori del Daily Express, I suppose. Che ebbero già nell'edizione serale le notizie sulla chiusura della gara. E l'anno dopo poi passai la Manica, appunto, da Dover a Boulogne. Che strano odore il mare.
Lei sente gli odori?
Anche gli odori hanno un loro magnetismo, una loro elettricità. Un loro elettromagnetismo, insomma. Cominciai a lavorare sugli incrociatori con le prime stazioni radiotelegrafiche in dotazione. E poi l'Atlantico. Era giunto l'anno 1901. Di nuovo Marconi. Mi ricordo quella mattina ventosa a Poldu, Cornovaglia, quelle tre S in codice. Mi lanciano, mi lascio lanciare. Sono loro che mi spingono o sono io che spicco il volo? Ah, non me lo ricordo. Ricordo l'arrivo, le tre S ancora con me. Sono sull'isola di Terranova, sono nel nuovo mondo. Siamo nel nuovo secolo. D'ora in poi porterò informazioni, energia, segnali di soccorso, notizie. Metterò in contatto la gente durante le traversate, i voli transoceanici, le spedizioni, le guerre.
Lo sa che qualcuno ha chiamato il Novecento il secolo breve?
Perché le distanze sono superate. E che le dicevo io?
Qualcun altro ha detto che il mondo si è in un certo senso rimpicciolito come un villaggio.
Purché non si rimpicciolisca il cuore dell'uomo, purché non si abbrevi il suo sguardo su questo tempo.
Signora onda elettromagnetica, devo dire che è stato emozionante ricostruire, pur se episodicamente, la storia della sua vita. Mi concede un'ultima domanda?
Prego.
Qual è stata la cosa più bella che le è capitato di trasportare?
Che devo dirti? Ce ne sono state davvero tante. Il tempo è talmente infinito.
Come il tempo è infinito?
Lo ha detto quel tipo, quello con quei baffoni.
Stalin.
Ma no.
Hitler.
Ma no. Sempre un tedesco, mi pare.
Einstein.
E in un tempo così infinito, in questa eternità così relativa, fatta di infiniti grovigli di tempi e di mondi che ci è dato di percorrere e di attraversare, beh, suoni e notizie eccitanti, straordinarie, terribili e magnifiche. E come se è capitato di trasmetterne. Ricordo certe voci. Certe voci.
Non abbiate paura!
Ma la notizia più bella di tutte è quella lì.
Quale?
Quella.
Quella quale?
Quella di quella cosa che per voi deve ancora succedere.
E cosa?
No, carina. Non sarò certo io a togliervi la sorpresa. Il tempo è relativo, lo spazio è relativo, ma c'è qualcosa di assoluto. Voi umani avete bisogno della speranza. L'uomo ha bisogno di una speranza che vada oltre. Può bastargli solo qualcosa di infinito, qualcosa che sarà sempre più di ciò che egli possa mai raggiungere. Questa grande speranza può essere solo Dio. Proprio l'essere gratificato di un dono fa parte della speranza.
E mi lascia così?
Così. E così come?
Laura De Luca ha incontrato l'onda elettromagnetica. L'onda elettromagnetica era Franca Salerno.